Considera l'armadillo. Buongiorno, buongiorno, benvenute e benvenuti da Cecilia Di Lieto, che vi ricorda sempre che c'è una pagina Facebook e Instagram, Considera l'armadillo, che vi invito a visitare. Ci sono parecchie cose che accadono nei prossimi giorni, soprattutto diciamo sabato c'è una forte concentrazione, ma io parto invece da venerdì e dall'iniziativa organizzata da EMPA Monza e Brianza, che invita alle 21 al suo rifugio di Monza in via San Damiano 21 Vincenzo Perin a parlare di vicini silenziosi. In questo caso parliamo di lupo e di lupi, e insomma è sicuramente un'interessantissima conferenza da seguire, questa di venerdì alle 21 a l'EMPA Monza Brianza. Così come è interessante un altro incontro che questa volta avviene sabato, è organizzato a Amici Cascina all'Interno, è alle 16.30 alla chiesetta di Cascina all'Interno in via Fratelli Zoia 194 al Parco delle Cave qui a Milano, e si tratta di un incontro con Stefano Fusi, autore del libro Milano Selvatica. Insomma, lo abbiamo presentato anche qui da noi e sapete che è un libro molto molto interessante. Sempre sabato, questa volta parliamo di Torino, scendono in piazza una serie di firme che si occupano di animali, e si tratta di un corteo nazionale per fermare la sperimentazione animale e denunciare i nuovi casi di maltrattamento assieme al mancato rispetto delle normative, e peraltro insomma per fare pressione e sensibilizzare l'opinione pubblica su quello che sarebbero le innovazioni relative alla sperimentazione senza animali. L'appuntamento è a Torino in piazza 18 dicembre alle 14. Sono varie le sigle: LEAL, AVI, No Mattatoio, Fronte Animalista, LAV, Salviamo gli Orsi della Luna, OIPA e ne dimentico sicuramente qualcuno, nessuno si offenda, ma così risparmiamo tempo. E poi sempre sabato, io ve lo ricordo, sono stata invitata a Crescentino in provincia di Vercelli, perché diciamo è uno bellissimo strascico del premio Luisa Minazzi, il premio ambientalista dell'anno che ho avuto l'onore di ricevere. È il Festival della Virtù Civica, c'è questo appuntamento alle 16.30 al Teatro Mimmo Candito di piazza Ceretto 5 a Crescentino, e lì insomma oltre a parlare del premio tornerò a parlare del mio libro Me l'ha detto l'armadillo, questo sabato. E adesso do il benvenuto, anzi il bentornato al nostro ospite di oggi. Stiamo parlando di Paolo Fontana, che è entomologo ma è anche presidente di VBA, che peraltro anche VBA mi ha insignito di un premio di cui vado orgogliosissima, e ancora insomma mille grazie per questa iniziativa. Ma questa volta Paolo Fontana, che salutiamo. Ciao Paolo.
Ciao Cecilia.
Che salutiamo, lo abbiamo invitato proprio come entomologo, proprio vogliamo proprio parlare di quell'universo di cui si parla in genere perché procura fastidi. È vero o no, Paolo? Non c'è in genere?
Gli insetti sì, sono visti un pochino con terrore da tante persone, sia le persone diciamo nella loro vita quotidiana, che quando si parla di insetti pensano subito alle zanzare, alle mosche, a gruppi affini come le zecche, eccetera, oppure gli insetti dei campi che sono responsabili di mancate produzioni, quindi lotta a questi insetti. In realtà anche tante persone eleganti, è raro che quando si parla di insetti pensino ad esempio alla seta, che è prodotta da un baccherozzo. Anche io, che sono un appassionato di insetti, diciamo non è tra i bruchi più belli sul nostro pianeta,
sì.
Quindi gli insetti sono visti un po' così.
Certo. Senti Paolo Fontana, io ti ho invitato perché proprio questa sera tu terrai insomma un incontro che si intitola Insetti sulle vette e riscaldamento globale, perché questo universo meraviglioso composto da queste, ma guarda, io uso molti superlativi quando parlo degli insetti perché li trovo veramente straordinari, affascinantissimi. E, insomma, anche loro fanno i conti con un sacco di guai, a parte i veleni di cui, appunto, a cui accennavi prima, che sono insomma quelli dispersi nell'ambiente per ucciderli a vari livelli, ma insomma hanno una vita gramissima questi poveri insetti.
Bah, diciamo, un grande entomologo italiano, Guido Grandi, aveva scritto un libro intitolato Un mondo occulto di dominatori, no? Perché gli insetti in realtà sono i dominatori del nostro pianeta. Se noi guardiamo al numero di specie, no, di organismi viventi, gli insetti la fanno da padroni, vivono in tutti gli ambienti terrestri e di acqua dolce, poco nei mari, pochissimo magari sulla riva, e sono insetti continuamente messi sotto il maglio della selezione naturale, delle condizioni climatiche mutevoli nel nostro pianeta. Certo che anche negli ambienti dove potrebbero stare meglio, le alte vette delle montagne, no? Spesso inserite in parchi naturali, nazionali, regionali, eccetera, oggi questi insetti stanno dando dei segnali, come lo stanno dando tanti organismi, che questo clima, diciamo, non è proprio soggetto a delle semplici e normali cicliche variazioni, ma i paesaggi, gli ambienti, gli ecosistemi stanno mutando notevolmente.
Quindi questa questione che taluni insomma continuano a negare, questa questione del riscaldamento globale, perché ricordiamo che insomma la cosa che preoccupa di più gli scienziati e per l'appunto non tanto e non solo i fenomeni estremi, che cosiddetti estremi, poi insomma su questa terminologia dovremmo tutti fare un bagno di come dire, di revisione, mettiamola in questa maniera, però diciamo che la cosa che veramente preoccupa enormemente è il riscaldamento globale, quindi questa questione ad esempio per quel che riguarda le alte vette, come stavamo dicendo, è una questione estremamente delicata perché comporta naturalmente una metamorfosi degli habitat, perché vuol dire che ad esempio i ghiacciai si restringono sempre di più quando non spariscono addirittura.
Sì, diciamo che le specie che vivono in alta quota, io mi riferisco, mi parlerò soprattutto questa sera ai miei compaesani di Isola Vicentina, no? Parlerò degli insetti proprio di quello che viene chiamato orizzonte alpino, cioè sopra i 2000 metri. Ci sono molte specie di piante, di animali, ma soprattutto di insetti adattati a vivere in questi ambienti. Ci sono addirittura specie che vivono esclusivamente sulla neve e quindi se ci sono delle nevi perenni possono vivere con una certa facilità, se le nevi invece in questi luoghi cadono sempre meno saltuariamente eccetera, rischiano di estinguersi localmente. Diciamo, il motivo per cui ho proposto questo tema che di questa serata organizzata dal CAI, di una sezione di locale, sì, di Mallo, è duplice, diciamo. Uno proprio per parlare dei cambiamenti climatici e di come possiamo averne una sorta di misura o di campanello d'allarme, usando alcuni insetti target molto sensibili alle condizioni ambientali. L'altro è un po' più personale, diciamo. Io da sempre vado in montagna, sono un naturalista e per me andare in montagna non è una sfida o non è soltanto una sfida con la mia povera e misera fisicità, ma è soprattutto l'occasione di vedere la natura al lavoro in queste condizioni estreme e dove vivono delle forme di vita veramente che con le unghie e coi denti si strappano un soffio di sopravvivenza legata proprio a queste condizioni locali. Allora, attenzionare a un gruppo come quello del CAI che ha appunto escursionisti, alpinisti, rocciatori, scialpinisti, persone che comunque basta leggere insomma le loro anche pubblicazioni, i cicli di conferenze che organizzano, hanno comunque un'attenzione all'ambiente della montagna.
Sì. Ecco,
attenzionare queste forme di vita perché conoscerle, cominciare a riconoscerle, ci permette di essere più in sintonia con quell'ambiente meraviglioso che è la montagna. Ci sentiamo non solo quelli che piantano la bandierina su quella vetta, sì, o che tracciano una nuova via di roccia, no, siamo insieme ad altre forme di vita che anche loro e più di noi si giocano l'asprezza e la bellezza della montagna.
Senti Paolo Fontana, tu che sei anche un grande narratore, qualcuno ricorda ancora la puntata che facemmo sui grilli, ci devi un po' far innamorare, ad esempio, ma chi sono questi qua che vivono sulla neve, questi insetti che vivono sulla neve? Non riesco neanche a immaginarmi con chi può essere.
Allora, c'è un gruppo di insetti che si chiama mecotteri, sono fatti un po' strani, non si capisce, hanno un po' la faccia da cavallo.
Anche gli sci immagino che abbiano.
No, per esempio, non so, noi nei nostri ambienti conosciamo la mosca scorpione, eccetera. Ci sono delle specie che si chiamano Boreus, che vuol dire boreale, cioè del grande nord, Iemalis, che vuol dire invernale, perché noi li possiamo incontrare esclusivamente a spasso sulla neve, li possiamo incontrare in inverno nelle quote più basse, ma li possiamo incontrare anche a quote più alte.
Sì.
Sono piccoli insettini che vanno a mangiarsi quello che trovano, dalle alghe unicellulari che si sviluppano sulle nevi, oppure piccoli altri insetti. C'è addirittura la pulce delle nevi, che è un collembolo, un insetto piccolissimo. Spesso camminando sulla neve, spesso, non così spesso ultimamente, si trova come una sorta di polvere nero-blu che forma delle chiazze più o meno dense, più o meno ampie sulla neve. Sono piccoli insettini che hanno un organo detto furca con cui saltano proprio come delle pulci,
sì,
ma sono lunghi meno un millimetro circa, sembrano dei salsicciotti bluastri, sembrano due mortadelline blu, delle mortadelline bluastre con due antenne, molto pucciosi se li guardiamo con una lente,
sì,
e anche loro vivono sulla neve. Addirittura ci sono delle specie che noi possiamo incontrare anche nelle nostre terrazzi, nei nostri giardini, perché spesso colonizzano i sottovasi delle piante in vaso, facendo una sorta di polverina vellutata di un leggero violetto. Sono sempre collemboli più o meno di specie affini a queste che vivono sulla neve. Poi ci sono delle mosche, per esempio il genere Chionea, che vivendo sulla neve ha perso le ali perché non gli serve, ha delle zucche, sembrano quindi dei ragnetti,
sì,
che camminano sulla neve e questi sono proprio insetti nivali cosiddetti, no? Poi abbiamo degli insetti specializzati a vivere alle alte quote. Abbiamo come una sorta di savana ad alta quota. Abbiamo le antilopi, i bufali di Cafri, che sì, sono le cavallette. Le cavallette che mangiano queste piante che vivono in mezzo alle rocce, no, delle altre sì, quote, la maggior parte ha perso l'uso delle ali perché non gli serve.
Non gli serve a niente.
Esatto, altre invece hanno ancora delle ali, ma magari le hanno un po' ridotte e riescono a volare. Poi abbiamo insetti predatori che vivono sotto le pietre, escono di notte o nelle giornate più fresche, sono coleotteri carabidi, ce ne sono alcune specie nelle Alpi che sono di color verde metallico straordinario, altre sembrano dei guerrieri medievali con queste corazze color acciaio o color bronzo. Poi abbiamo delle forbicine, ad esempio, nelle Alpi occidentali un gruppo di forbicine che io sto studiando è il genere Chelidura, e di cui stiamo descrivendo anche delle nuove specie, vivono proprio tutte al di sopra dei 1800-2000 metri e vivono un po' di quello che trovano. Ma abbiamo anche dei bombi che vivono esclusivamente ad alta quota.
Addirittura? Addirittura.
Sì, il Bombus alpinus, che vive sopra i 2000 metri, ma lo si trova qua e là, ci sono pochi dati sulle Alpi, anche a 2300-2400 metri. Ci sono sempre meno segnalazioni però di queste specie, perché il problema di questi animali che vivono ad alta quota è che se un animale che vive a 2000 metri vive alle pendici di una montagna di 3000 metri,
sì,
se il clima diventa più caldo si può alzare di quota, 50 metri sì, quest'anno, 20 metri l'anno prossimo, poi sale ancora e ne ha da fare per sì, arrivare in cima. Ma se un animale che vive a 2000 metri vive su una montagna di 2100 metri,
certo,
una volta che è arrivato in cima lì e il clima si scalda ancora, queste popolazioni si estinguono. E quindi è questo il grande effetto del riscaldamento globale sugli organismi che vivono alle alte quote. Cioè quelli che vivono in montagne molto alte e su cui possono risalire la china, ce la fanno anche se le loro popolazioni si riducono, perché la superficie, man mano che si sale sulla punta della piramide, diminuisce sempre più. Mentre quelli che vivono sulle montagne più basse rischiano di estinguersi, e noi abbiamo già dei casi sulle Alpi di una specie che era stata trovata, ad esempio, vicino al Monte Baldo, su un monte altissimo, una cavalletta molto bella, di un genere proprio molto particolare, del genere Anonconotus, affine ai grilli mormoni del Nord America, di cui si potrebbe parlare per giornate.
Prima o poi lo facciamo,
È stata trovata nell'Ottocento, fine dell'Ottocento, eccetera, ma poi già dal Novecento vari studiosi sono andati a cercarla sul Monte Altissimo, lì vicino al Baldo. Non è un monte molto grande, poi quella montagna è stata devastata anche dalla Prima Guerra Mondiale, ma insomma le cavallette di solito ce la fanno a sopportare sì, queste cose. Ma anche negli ultimi anni l'abbiamo ricercata, ma non l'abbiamo trovata. E anche quelle forbicine di cui ti parlavo, no, le Chelidura, bellissime, sembrano fatte di cuoio, no, con dei cerci molto lunghi o molto arcuati, affascinanti assolutamente per un pazzo come me, magari raccapriccianti per altri. Io tre anni fa ho fatto un'escursione nelle Alpi occidentali visitando più di 20-30 località dove erano state trovate fino a 50 anni fa, e le ho trovate solo in due punti. E quindi rischiamo di vedersi estinguere alcune specie ancora prima che siano descritte. Io sto descrivendo una di queste specie della Valmaira, ho diversi esemplari che erano stati raccolti da un grandissimo entomologo, Giuseppe Osella, e dalla moglie, e me li avevano donati, è una nuova specie, ma sono stato 3 volte a visitare quella valle cercando in lungo e in largo.
E non ne hai trovato traccia.
Probabilmente sono saliti ancora di quota, magari non si sono estinti perché lì montagne più alte ce ne sono, però questi ambienti di alta montagna si stanno molto
impoverendo anche della
Senti, poi l'overtourism poi
certo, quello è un altro guaio di cui facciamo finta, insomma, di che un po' tendiamo a ignorare, ma che pone degli interrogativi importanti proprio sulla conservazione, soprattutto in ambienti così delicati come quelli di montagna e alta montagna.
Difatti adesso dico una cosa molto impopolare, ma siamo a Radio Popolare, quindi
certo.
Facciamo media. E tante cose oggi che vengono organizzate, no, con l'intento di avvicinare le persone alla montagna, in realtà non le avvicinano alla montagna e creano un danno reale agli ambienti. Cioè, organizzare mega concerti a 2000 metri di quota, portare su tutte queste folle che calpestano questi prati, in cui in ogni decimetro quadrato nelle praterie alpine ci sono magari 3-4 specie botaniche, ci sono tanti animali, sì, tanti insetti, è qualcosa che secondo me non ha un senso. I concerti si fanno nelle arene, nei teatri, si fanno nelle aree urbane, sì, vabbè, un coretto alpino e una 50 di persone che ascoltano, un violoncello e un numero limitato di persone, ci sta, è un'esperienza meravigliosa, ma oggi tutto deve essere massificato, colonne di macchine, parcheggi, bracciolate, e invece non vedi nessuno che si chini a guardare un fiore, a toccare roccia, e a me questo mette molta tristezza, ma serate come quelle che organizza ad esempio il CAI o tante altre associazioni che invece vogliono portare a conoscenza reale la natura ai cittadini sono importanti, insomma.
Certo, senti Paolo Fontana, il nostro tempo è praticamente finito. Intanto è finito. Intanto Romina dice, insomma, rendiamoci conto che siamo infestanti noi umani. Purtroppo, e purtroppo tieni ragione, Romina. E invece Marcel dice, a proposito di insetti, vorrei consigliare i film della serie francese Minuscoli, dove troviamo i nostri eroi in balia di avventure meravigliose. Ecco, io non so se conosci questa serie francese.
I francesi poi sono particolarmente abili in creare questi film sulla natura, sugli insetti, facendoci quasi diventare una formica noi stessi, ed è un grande modo di comunicare. Ma io ultimamente dico, mettiamo in tasca una piccola lente di ingrandimento, non solo il binocolo, e impariamo anche a vedere le cose piccole, perché come diceva Plinio, la natura si rivela più grande proprio nelle sue più minuscole manifestazioni.
Guarda, una chiusura più bella di questo collegamento non potevamo averla. Teno dice, uccidono la voce della montagna, riferito al tuo discorso appunto su un certo tipo di iniziative di montagna. Io ti lascio con il mio grande interrogativo, che io mi aspettavo che gli insetti d'alta quota, quelli sulla neve, fossero bianchi, ma mi sembra di capire che non è così. Dobbiamo fare un'altra puntata, mi sa.
Già, anche perché devono difendersi dalla radiazione luminosa, quindi un po' di scuretto addosso gli fa bene.
Gli fa bene, va bene. Questo magari lo ripigliamo in un'altra occasione. Intanto io ringrazio enormemente il nostro ospite Paolo Fontana, naturalista, entomologo e presidente del WBA. Grazie per essere stato con noi, e un grosso abbraccio e buon lavoro.
Grazie a te Cecilia, grazie a tutti voi di Radio Popolare e agli ascoltatori.
Eh sì, io volevo sapere questa cosa degli insetti bianchi. Vabbè. Ci torno, Sapete che sono cocciuta.
Era l'armadillo.
Va bene, Cecilia Di Lieto saluta tutte e tutti, vi ringrazia per l'attenzione e l'ascolto. E vi dà appuntamento a domani, come sempre, dopo le notizie di Popolare Network delle 12.30. Però ricordate, Facebook e Instagram, considera l'armadillo. Ciao.